Allora, io mi chiamo Pamela Bernasconi, sono un agente della penitenziaria e lavoro da circa 10 anni, poco più, alla casa di reclusione. Ho accettato l'invito della prof, convinta che sarà un confronto, perché non so quante cose ho da insegnarvi io. Sicuramente un po' d'esperienza, circa 10 anni, in questo istituto che è completamente maschile. Proprio perché solo maschile, spesso sono stata mandata in giro, quindi credo più o meno di conoscere la realtà di tutto il Triveneto. Come saprete, in città ci sono 2 tipi di istituti, in realtà ci sono molti tipi di istituti. In città ce ne sono solo 2, la casa circondariale e la casa di reclusione. In teoria, ma solo in teoria, l'approccio con i detenuti dovrebbe essere diverso. Cioè, e questo è un messaggio che voglio che passi oggi qui. Nelle case circondariali vi sono detenuti arrestati, nel senso che la maggior parte di questi detenuti sono solo imputati e, come saprete, fino al terzo grado di giudizio un detenuto è presunto innocente. Quindi in teoria, sempre, ripeto, l'approccio dovrebbe essere completamente diverso, mentre nelle reclusioni sono sicuramente definitivi, quindi condannati almeno in primo grado e con pene superiori ai 3 anni. Ora, per parlare ad esempio di un tema di attualità, spesso si sente parlare persone che inevitabilmente non hanno... Bene, sentiamo parlare spesso di custodia cautelare, quindi vediamo le forze dell'ordine che in circostanze molto vicine ad un presunto reato arrestano i presunti colpevoli e li accompagnano all'interno di istituti che, vi ripeto, sono case circondariali. Ora, la custodia cautelare è, diciamo, una forma di difesa della società nei confronti di persone che presumibilmente hanno commesso un reato. Quindi cerchiamo, ogni volta che ci approcciamo sempre ad un presunto reato, di pensare che queste persone non sono colpevoli. Quindi, per motivi appunto cautelari, quindi pericolo di fuga, inquinamento delle prove, quindi motivi precisi, li mettiamo dentro, ma in realtà non abbiamo deciso se sono colpevoli. Di conseguenza, nelle case circondariali, noi, Polizia Penitenziaria, dovremmo approcciare in questo modo nei confronti dei detenuti. In realtà questo non avviene, la differenza tra le case di reclusione e le case circondariali è pochissima. Vi è poi un terzo tipo abbastanza rappresentativo di istituto, che sono gli OPG. Gli OPG sono gli ospedali psichiatrici giudiziari, dove, così, per curiosità, vi sono le pene al contrario, come dico io. Cioè, se la pena edittale per un delitto è di 20 anni, terminati i quali, in teoria, la persona esce, negli OPG non è così. Cioè, la pena ha un minimo edittale. Da lì, poi, viene rivista periodicamente. Quindi, ad esempio, sempre per parlare di cose concrete, sentiamo parlare di delitti efferati, delitti di sangue, per i quali dopo circa 11, 12, 13 anni la persona è libera. È vero, presumibilmente questa persona probabilmente ha fatto solo una misura di sicurezza in un OPG. Le misure di sicurezza sono pene, vi ripeto, che non hanno un termine minimo, ma vengono comminate a queste persone perché pericolose socialmente, vengono solo ristrette, curate, insomma, ora poi ci sarebbero molte cose da dire a questo proposito, però poi vengono liberate. Quindi sentiamo la gente che si lamenta perché un Carretta, quello del delitto di Parma, ha fatto pochi anni, ma che cosa sono pochi anni in ospedale psichiatrico giudiziario? Quindi teniamo sempre conto di questa cosa. Poi ora potrei parlarvi di un mucchio di cose.
Aspetta, Pamela. Bene. Nell'ospedale psichiatrico giudiziario, quindi sono per la maggior parte le persone cosiddette incapaci di intendere di volere, per cui alcune non sono nemmeno state processate, oppure o hanno avuto, sapete che c'è o totalmente inferme di mente o può esserci la semi-infermità di mente, in cui tu fai prima alcuni anni in carcere e poi vieni mandato in questo ospedale psichiatrico giudiziario, che erano quelli chiamati manicomi giudiziari, diciamo. Quindi quando a volte, e mi piace che ha spiegato questo, perché quando si dice è già fuori, bisogna anche andare a vedere che storie ci sono, perché se una persona è stata dichiarata incapace di intendere di volere, è ovvio che è stata anni in ospedale psichiatrico e poi degli psichiatri hanno deciso che quella persona non è più pericolosa. Ora, che sia giusto o sbagliato, eccetera, però è ben diverso dalla pena per una persona, diciamo, normale. Lì è un altro paio di mani che parliamo di persone che sono decisamente malate, che sono decisamente, e quindi appunto vengono mandate in questo tipo di carcere che da certi punti di vista, anzi da tutti, se tu chiedi a un detenuto del carcere comune che si sente non tanto bene eccetera e gli prospettano di andare all'ospedale psichiatrico giudiziario, si sente bene in mezzo minuto piuttosto, cioè fa di tutto per nascondere il suo star male, perché l'ospedale psichiatrico giudiziario è veramente un inferno, infatti adesso parlano di chiuderli.
Sì, qui chiaramente poi c'è da dire anche che chi delinque spesso si avvicina alle patologie psichiatriche, quindi anche i detenuti comuni a volte finiscono per andare in ospedale psichiatrico giudiziario. A proposito di questo, vorrei spiegarvi, ora questo qui non è un concetto penitenziario ma un concetto penale, però secondo me è fondamentale, sempre a proposito delle pene. Cioè il nostro ordinamento prevede che per un delitto sia una pena di un certo tipo, se il delitto è doloso, cioè perché quello sia un omicidio punibile con una pena altissima, la reclusione o l'ergastolo, io agente devo aver prefigurato l'azione, aver capito dove arrivavo, cioè qual era il danno che facevo e averlo voluto. A proposito di questo argomento, tanto per citarne un altro di uso comune ormai, i pirati della strada, cioè quello lì ha preso solo e non è neanche andato in galera, e ho capito, ma non lo voleva. Quindi questo messaggio vorrei che gli arrivasse: il danno deve essere sempre voluto dalla gente con quei mezzi e in quel modo, quindi ogni caso va a sé. Pensiamo sempre prima di fare delle critiche o delle polemiche assurde su, voglio dire, il nostro legislatore, prima di scrivere delle leggi di questo tipo, leggi penali poi, come sappiamo, non leggi statali, per forza, quindi decise da un organo rappresentativo, ci ha pensato. Se un certo tipo di delitto è punito con la pena di 20 anni, credetemi, 20 anni sono tanti. Per noi a volte sembrano pochi, ma dentro è dura. Dentro è dura perché si alzano e sono sempre controllati, sempre. Lo so che hanno parecchie attività, meno male, è il campo, è la palestra, è un sacco di persone che gli danno la mano in tutti i modi. Però è dura, credetemi, è dura. Ogni volta che si esce dalla stanza, venire perquisiti da una persona che non sai chi è e che magari fa neanche un po' fastidio, no? È dura assai. Ora avrete parlato probabilmente anche con degli altri colleghi, a volte non so, scusate, sto facendo una confusione bestia. Io, essendo una donna, posso portare la mia esperienza nei carceri femminili. Nel Triveneto i carceri femminili sono 2 o 3. Ne abbiamo uno che è completamente femminile, la Giudecca, che è una casa di reclusione donna, dove vi sono quindi detenute definitive. La situazione della detenuta è diversa, innanzitutto per la commissione dei reati. Difficilmente la donna delinque abitualmente o professionalmente, cioè se in questo momento in Italia abbiamo circa 50.000 detenuti, le donne sono un 5-6% e hanno dei reati sempre gli stessi, diciamo. Quindi molte sono tossiche, passatemi il termine, quindi si avvicinano alla delinquenza o per procurarsi la droga o anche per vivere in un piccolo spazio, cose di questo tipo. Altre sono le nomadi che rubano e quindi quelle vivono dei proventi dei reati, lo fanno abitualmente professionalmente. In realtà pochissime sono le donne che hanno reati di sangue. E se hanno reati di sangue non sono mai come quelli degli uomini, cioè sono sempre reati di impeto, di sentimento. Mai ho visto, quasi mai, qualcuno l'ho visto, mai ho visto un omicidio che non fosse legato dal sentimento. Quindi le donne ammazzano, feriscono i loro uomini, i loro amanti, i loro figli, i loro padri, insomma persone per cui i reati sono di impeto, e di conseguenza anche le pene sono quasi sempre minori, in quanto secondo me, ora non so secondo voi, ma credo sicuramente le intenzioni del legislatore, la pena è preventiva. Quindi se una persona commette un reato che noi decidiamo di punire con 30 anni, non è per fargli pagare, non è che la vita dell'ammazzato vale 30 anni di quello che è rimasto vivo, non è così. La pena è preventiva, preventiva nel senso che tutti gli altri che vedono combinata una pena del genere dovrebbero tentare di non farlo. Quindi non pensiamo alla pena come una vendetta. Di conseguenza, una mamma, ad esempio, che è in crisi postpartum, e vi assicuro in 10 anni ne ho piantonate tantissime purtroppo, che uccide il proprio figlio, non ucciderà mai più. Io posso quasi mettere la mano sul fuoco. Di conseguenza, possiamo dare, secondo voi, un ergastolo a una donna così? Io non credo. Non avrebbe senso togliere la società per tutto questo tempo, perché non commetterà più quel reato. E non lo commetterà più neanche se ha altri figli, perché quello era il figlio da sopprimere. E così via. Una donna che ammazza il padre perché la percuote da mani a sera, non ammazzerà mai più. Quindi pensare di dare un orgasmo è una vendetta. Ora, vi ripeto, io potrei stare qua a parlare fino a questa sera, però se mi dite quali sono gli argomenti che vi interessano di più, se avete delle domande che probabilmente sono molto più specifiche degli argomenti che io tratto, io non vi annoio con cavilli legali e voi magari avete le curiosità, se ce l'avete, se no io posso andare avanti, insomma, a seconda di quello che vi interessa.
Sì, cominciamo con qualche domanda e poi curiosità, cose. Ne...
No, merito quello che è stato detto, ma anche no.
Certo.
No, no, quello che mi interessa.
Sì.
Perché l'ospedale penitenziario è inferno?
Scusa. L'OPG dice, l'ospedale psichiatrico? Sì.
Ma sai, tutti i luoghi di restrizione, per usare un tuo termine, sono un po' l'inferno. Ad esempio, ora forse faccio una riversione, però se tu pensi che qui alla reclusione il muro di cinta è lungo circa 1,2 km, quindi ora adesso voi farete prima di me a calcolare la superficie in metri quadrati, bene, in una superficie così verso mezzogiorno, la professoressa potrà confermare, lì dentro noi siamo in 1000, quindi 1000 persone in un luogo così ristretto. Figurarsi se la maggioranza di queste persone non sono capaci di intendere il volere, quindi hanno delle patologie di un certo tipo. Noi negli ospedali psichiatrici giudiziari non montiamo neanche in divisa, quindi la maggioranza delle figure professionali sono medici, educatori. Anche noi finiamo un po' per fare gli infermieri, perché sono persone che non si rendono conto, cioè non si rendono neanche conto, no, di quello che fanno. Ne ho da poco conosciuto una detenuta, tanto per dirvi quanto è assurda la legge. Allora, questa persona, appena separata, ha tentato, ma solamente tentato, di ferire, neanche di uccidere, l'amante dell'ex marito. Gli ha procurato un piccolo taglio con una prognosi di 12 giorni. Ora, le lesioni per la legge penale vengono punite d'ufficio soltanto se la prognosi è superiore ai 20 giorni. Quindi addirittura era un reato da denuncia. Questa persona l'ha denunciata. Bene, siccome la donna che ha commesso il reato aveva un precedente tentato suicidio, l'hanno dichiarata incapace di intendere di volere e pericolosa socialmente, e l'hanno chiusa in un OPG per un reato che prevede una pena da 6 mesi a 1 anno, 2 anni, una cosa assurda. Io l'ho perdonata in un ospedale e questa persona sicuramente così sarebbe stata peggio, no? Fumava 4 pacchetti di sigarette a notte. e faceva dei discorsi che, credete, io credo non aver sentito neanche al Buso Nera. Ho fatto un mese qui al Buso Nera, in corsia.
Scusate,
anche lì
il piantonamento, sapete cos'è? Cioè quando una gente deve piantonare una...
Sì, ci capita spesso di dover andare a piantonare in giro per molti ospedali, soprattutto queste persone incapaci di intendere i volenti. Quindi messe 20, 30, 40 persone di questo tipo in un corridoio con delle stanze, ti assicuro che è terrificante. Quindi inevitabilmente comunque vengono trattati e sedati in un certo modo, chiaramente per il loro bene, perché vi ripeto, le figure professionali in questi posti sono quasi tutti medici e psichiatri. Però è chiaro che in una giornata succedono delle cose assurde. Io adesso non voglio stare qui a raccontarvi i dettagli, però chiaramente sono, dire, potete immaginarli, straparlano, fanno delle cose allucinanti. E quindi è chiaro che sono istituti un po' particolari. Nonostante questo, anche gli altri istituti, ora ripeto, io vengo dall'istituto Avanti, però ci sono molti istituti dove le condizioni non sono le migliori, sono, dire, anche vivere in una cella con 4, 5, 6 persone è deflagrante, insomma, mi verrete d'accordo con me che è uno stress. Certo, non sono degli angeli, adesso non pensate che siano degli angeli, però effettivamente da fuori non ci si rende conto di quanto sia anche solamente un mese, è fatica, la galera è fatica, ragazzi, davvero.
Domande?
Sì.
Come si può decidere se una persona che ha commesso un omicidio sia stato un incidente oppure l'abbia voluto?
Non credo.
Qui parliamo di nesso di causalità, però il processo in Italia si fonda su un impianto accusatorio. Quindi spetta allo Stato di conseguenza, al PM, il coadiuvato della PG, provare questa cosa. Ad esempio, per cercare di spiegare al contrario questa cosa, vi è un delitto che non è punito dal codice penale, che è il delitto accaduto in stato di necessità. Cioè, esempio classico della giurisprudenza, siamo in due su una zattera in mezzo al mare, perché la nave su cui eravamo è affondata, e io sono un po' più forte e quindi ammazzo te. È chiaro, ad esempio, è chiaro che l'ho voluto, ma non sei punibile. Certo è che invece un rapinatore che entra in banca con una pistola a un certo punto parte un colpo, non è facile capire se l'ha voluto o meno, però è fondamentale, perché se non c'è la volontà il diritto non è doloso e le pene cambiano completamente. E io suppongo che non sia difficile capire che una persona che va a 50 all'ora in un posto dove dovrebbe andare a 20 si prefigura che potrebbe succedere, no? È chiaro, se io con lo scooter in bocco contro mano, un piccolo senso unico del centro, presumo che forse a un certo punto qualcosa può saltare fuori, ma non l'ho voluto, non, lo devo proprio volere e volere che sia quella persona, cioè non tizio X, perché sia un omicidio doloso. Sento un borbottio.
Credo, scusa, questo si parla di modulazione della pena, cioè esiste l'assoluzione completa o la condanna completa, esistono condanne diverse contestualizzandole a questo tipo, ad esempio, di contesto, cioè se l'hai voluto e da quello che volevi la vittima era quella, hai studiato tutto il percorso e col motorino hai detto questa esce, le dice un fatto e la prendono sotto, e questo si può dimostrare, è diverso che non essere stati degli incoscienti, aver fatto quel tratto di strada contro mano, pur sapendo che sarebbe potuto succedere, ma senza sapere che avresti cecchinato un anziano piuttosto che un bambino. È diverso, ma comunque sia c'è pena.
Adesso c'è una grande discussione su questo, perché soprattutto proprio per la guida sotto effetto di droga o in stato di ebbrezza, perché allora l'omicidio colposo arriva a un massimo di 12 anni, insomma, e, sì, non è che stiamo parlando che non venga punito, però invece l'omicidio premeditato, insomma, ha delle pene molto più alte. Però recentemente c'è non solo una discussione, ma due persone sono state, che avevano ucciso in un incidente perché erano ubriache, sono state condannate proprio per omicidio premeditato a pene superiori a 16 anni. Uno adesso sarà interessante vedere se questa pena viene confermata oppure se viene dichiarata incostituzionale, perché è molto complicata la cosa. Perché quando una persona, cioè, io non so, la vostra generazione, ragazzi giovani, ne vedete tanti, no? In discoteca, eccetera, poi escono e guidano. Immagino che capiterà tra i vostri, sì o no? No, perché quando facciamo queste indagini succede sempre agli altri. Fatto sta che la maggior parte degli incidenti sono provocati da ragazzi giovani che escono dalla discoteca ubriachi. E lì è molto sottile la cosa, perché qualcuno sostiene, senza commenti, questo è un argomento sempre scontante. Allora, è una questione molto discutibile, perché qualcuno sostiene che mettersi alla guida sapendo di aver bevuto o cosa del genere vuol dire mettere in conto di poter uccidere qualcuno. Allora, non lo so, è un argomento, ripeto, così difficile che qualche giudice addirittura ha deciso questo.
Però secondo me, come succede oggi, succedeva anche una volta, la differenza è che una volta c'erano dei limiti sull'alcol, adesso i limiti sono stati abbassati. Certo è che se per esempio tu sai che il limite è 0,5, adesso voglio portarlo, sì, a 0,2, a 0 direttamente stop. Cioè alla fine non ha senso che ci siano delle leggi che sono un po' contraddittorie con quello che avviene normalmente. Cioè, come avveniva una volta, avviene anche adesso. Non è che improvvisamente gli adolescenti sono degli assassini perché si mettono in macchina ubriachi. Cioè, succedeva anche prima, credo. Non credo che sia una cosa così improvvisa che ci troviamo che i ventenni escono dalla discoteca, hanno bevuto, hanno preso pastiglie. Succede oggi come succedeva una volta. Cioè, magari sì, è aumentata la quantità, però la fine non è che sia...
Però guarda, io magari sentiamo anche io personalmente sono contraria a considerare questo reato un omicidio premeditato, doloso, insomma, sono contraria, però ritengo che bisogna ragionare di più, perché il senso di responsabilità, cioè la responsabilità, insomma, se tu ti metti in macchina e sai che hai strabevuto e magari hai pure fatto, ti sei fatto qualche canna, perché qua bisogna dirlo fuori dai denti, succede questo sempre, allora insomma un minimo di sai che può succedere. Ma guarda, facciamo anche un altro esempio che io trovo indecente: nel nostro paese vendono le macchine che possono fare i 300 all'ora quando il limite di velocità è 130. Anche lì secondo me, insomma, uno che si lancia in una strada a una velocità, ma sapete, tra l'altro moltissimi incidenti, a me interessa molto questo argomento perché è venuta nella nostra redazione una ragazza che ha scritto un libro molto interessante che si chiama Strage Continua, perché lei ha subito una persona della sua famiglia è morta in un incidente, e allora lei ha fatto questo studio, secondo me è bellissimo perché dà un sacco di elementi. Uno dei motivi più alti di incidenti non è solo l'alcol, è la guida con i telefonini, la guida col telefonino, che provoca un sacco di incidenti gravissimi anche. Allora, condannare, è per questo che dico questa smania di dare tanta galera, condannare a pene enormi. Noi abbiamo fatto una proposta, per esempio, invece che puntare alla galera per tutti e sempre di più, perché non mandate una persona che provoca un incidente del genere a lavorare per un anno, due anni, tre anni, fine settimana al pronto soccorso? È un esempio. O in un ospedale per traumatizzati, un centro. Guarda, secondo me uno impara di più che no. Non so la Pamela cosa ne pensa, ma...
Sì, sicuramente. È monolitico il nostro sistema di pene, sicuramente è monolitico. La galera spesso non serve a niente, solo a contenere. Quindi sono d'accordo. Dal punto di vista di questi problemi giovanili, secondo me è fondamentale la prevenzione. La prevenzione, non si può dire ragazzi non bevete, non è fattibile, però probabilmente dovrebbe passare il messaggio di andiamo via in 5 a turno, uno non beve, così gli altri si divertono. In certe situazioni
sì, guarda, succede così. In Russia bevono come spugne, lo dico perché ci ho vissuto anni, bevono come spugne, ma uno non beve una goccia. Ecco, no, voi che cosa? Sono curiosa di sapere, voi cosa pensate di questa cosa? Una alla volta, sennò...
Grazie, una alla volta.
Sì.
Quando vai a vedere gli eventi, non è che gli altri devono qualcosa tu stare a guardarli.
No, ma forse non hai capito, secondo me è che solo così alla fine hai la, un margine di certezza sufficiente di sapere se succederà un incidente o non succederà. Per uno come la sera succede, quella sera così, la sera per l'altro, arrivano degli amici, non è indispensabile che tutti bevano una quantità indiscriminata di alcol o di contatto. Cioè, in realtà è un modo, è un'educazione che uno dovrebbe accettare, che è quella di dire sì, va via, ci divertiremo, che il divertimento non passa solamente attraverso quanto spallo mi produco, mi produce l'alcol e quant'altro, e io quella sera, perché tutti ci divertono quella sera, mi darò, punto. Sarà quella sera la sera bocca a te, perché l'altra sera non ho voluto io di questa quantità indiscriminata di alcol, ammesso che sia un godimento, io ho qualcosa da discutere su questo, però vuol dire comunque liberamente ci si auto elegge conquisti per quella sera. Non c'è niente di male in questo, cioè non per, anche perché così facendo probabilmente si va via tranquilli, si può anche un po' esagerare, e quello che non hanno avuto il giorno dopo non ha motivi per dire io quella sera mi sono divertito per niente. Cioè, se sono stato con le persone con cui volevo stare e sono stato bene con loro, mi sono divertito tutto. Poi dopo di che, se uno ha in testa il mito dello spallo a tutti i costi, io credo che la cosa migliore appunto sarebbe arrivare agli estremi, ma se quello che volete è un regime in cui chiunque ha guardato la bottiglia soltanto non può toccare le chiavi della macchina, si arriverà a questo.
Scusa, forti perché non...
In Europa il limite è uguale a zero, solo qua in Italia che c'è questo numero che non è disponibile, che se bevi una qualsiasi cosa comunque sei fuori, perché c'è chi beve uno spritz e comunque è fuori, o comunque chi beve un cocktail e va fuori, quindi non avrebbe neanche senso, cioè togli direttamente, sei a posto.
Ma sai, qui il legislatore tenta di arrabattarsi, no? Tra delle cose che scientificamente sappiamo tutti, però vedete com'è che per come corre la società difficilmente il diritto riesce a stare dietro, no? Quindi sicuramente un filmato di un certo tipo proiettato in una scuola giova molto di più, secondo me, ad un gruppo di giovani che una legge sterile, fredda, che non ha senso d'essere. Effettivamente, che cos'è questo 05? Non si sa. La stessa cosa.
Lo sai quando vai a fare il
test? Ecco. La stessa cosa vale per le prove, no? La stessa, sì.
Colleghi, grazie.
Tornando al suo lavoro, la vedo nell'approccio ai problemi molto comprensiva, cerca di capire anche il mondo in cui lavora e nei confronti delle detenute. Qual è il suo rapporto?
È sempre un discorso molto complicato, però le dico la verità, io ho rapporti quasi completamente con detenuti uomini, ho girato parecchio, però per brevi periodi. Detenuta donna è difficile di suo, perché contrariamente all'uomo, che durante la detenzione, per alcuni, non per tutti, ci sono le grosse differenze, accetta comunque la restrizione, no? Si lascia un po' andare anche fisicamente, dal punto di vista dell'abbigliamento, sembrano dettagli ma non lo sono. La donna accetta molto diversamente la carcerazione, molto diversamente. Però, per quello per cui ho più esperienza, cioè gli uomini, le dico che secondo me, se i rapporti sono singoli, sono sempre costruttivi. Un esempio, poco tempo fa c'è stato un ferimento e questo detenuto enorme, che aveva appena sfregiato un altro detenuto seriamente, cioè gli ha aperto un buco su una guancia, è sceso e chiaramente dovevamo prendere il verbale. Io lavoro che ci comando, quindi faccio anche la PG, la polizia giudiziaria, oltre tutto il resto, e lo accompagnavano in 4 o 5. Ho chiesto lasciatemelo e chiudete la porta. Loro chiaramente un po' timorosi, un po' perché vi devo dire la verità, la mentalità è ancora un po' retratta, no? Io sono donna, quindi non si sa, si sa, non si sa, veramente. Quando li ho convinti per il ruolo che rivesto, anche se loro gerarchicamente erano superiori a me, io, credetemi, ho visto il detenuto cambiare faccia, l'ha proprio cambiata, aveva appena fatto un gesto orribile, quindi aveva l'adrenalina a mille, era pericoloso, in quel momento era una persona pericolosa, però nel momento in cui è stato lasciato e si è seduto davanti a me, che lo guardavo negli occhi serena, il detenuto è cambiato. Quindi, secondo me, sempre i rapporti devono essere singoli e i problemi vengono risolti. Certo, ti devi approcciare con ogni detenuto a seconda di chi è lui, cioè, non a seconda del reato che ha fatto, intendiamoci. A me i reati non interessano. Cioè, io tendo, non è facile, ragazzi, credetemi, non è facile, perché ci sono alcuni detenuti che vengono riconosciuti anche dagli altri, dei boss. Però io approccio al detenuto a seconda di chi è, a seconda del percorso che fa, non a seconda di quello che ha fatto, perché altrimenti dovrei fare il giudice.
La maggior parte sarà condizionata da questo discorso dei suoi colleghi.
Vedi, io adesso qua, la professoressa mi ha invitato, però io credo di non essere molto rappresentativa, perché ad esempio la gente che si arruola in questo corpo, la quasi totalità lo fa perché non ha altro da fare, e qui cambia tutto. Io no, non mi sono arruolata perché non avevo altro da fare, mi sono arruolata perché convinta che da dentro qualcosa potevo fare. Ho visto pochi detenuti recuperati, però credo che, inciso, il nostro lavoro insieme, credo, a quelli degli infermieri dei reparti a lunga degenza è tra quelli a più alto rischio burnout, no? Quindi questa parola, scoppio stress, perché non si arriva ad un risultato, cioè tu combatti e non arrivi ad un risultato. Però io credo che se per un discorso tra me e lui, anche solo un detenuto, uno in una carriera, esce e non delinque più, quello che ha fatto ormai è inevitabile, e allora qualcosa abbiamo fatto, solo qualcosa. Però ripeto, sempre secondo me bisogna approcciare a noi. Poi intendiamoci, a volte non ci credo neanche io, ci sono delle persone che secondo me sono assolutamente recuperabili, il carcere per loro è solo una restrizione, li metti via, certo gli fai fare il percorso degli altri, ma non otterrai mai nulla, e molti di questi sono manipolatori, quindi tendono a convincere soltanto alcune figure professionali. Ricordo il caso di Ringhelli, un ex brigatista rosso, lo conobbi a Novara circa 10 anni fa, ed era riuscito veramente a convincere una figura professionale di un certo tipo che lui era a posto, in realtà continuava a delinquere dentro e fuori dal carcere, non faceva tutti i colori, no? Però sai, chi invece ha contatto tutto il giorno, giorno e notte, no? Giorno e notte, ci sono delle figure che li vedono, è un'ora al mese, ci sono delle figure, i proprio collaborano con loro in maniera molto intensa, no? Anche per molte ore, però alcuni riescono a convincere molte figure professionali, certe cose che in realtà poi è nella vita di tutti i giorni, soprattutto di tutte le notti, che ti rendi conto che alcuni sono recuperabili, e cioè, è per questi, è la galera, è l'unico modo che abbiamo per tenere fuori la società, perché non c'è altro modo, insomma, ci sono i percorsi delinquenziali che hanno quasi dell'incredibile, a mio avviso, no? e di non fare niente. Però ad esempio, soprattutto i giovani, molto giovani, ricordo sempre un ragazzo che se n'è andato mai da molto tempo, aveva addirittura un omicidio compiuto a 16 anni, credo, quindi un percorso di vita completamente cambiato, un accoltellamento fuori da un locale, e lì sai, quando prendi 7-8 anni a quell'età lì, e non è facile, cioè, questa cosa ve la dico non da agenti di polizia penitenziaria. Adesso avete un'età per cui potete fare dei grossi danni per certe cose, no? Pensateci sempre, perché anche 5 minuti cambiano la vita, e finire in una cella con 4, 5, 6, magari magrebini incazzati è dura, cioè la vita poi cambia, si imparano le cose che meglio non imparare, insomma cambia.
Domande che avreste voluto fare?
Sì.
Io lo chiedo un po' com'è la struttura azzerati all'interno del caso, cioè come
tra gli detenuti?
No, no, i ruoli tra agenti.
Ah, noi dici? Allora, un caso è strutturato in aree, cioè il nostro capo supremo, diciamo, c'è un raffronto con una questura, è il direttore. Il direttore comanda tutte le aree. Praticamente il carcere è un mondino, dentro c'è tutto. Ora, passatemi le parole, che non sono quelle vere, però c'è la banca, c'è il supermercato, c'è tutto. Sotto il direttore ci sono tutte le aree, quindi l'area sanitaria, e lì ci sono solo medici, l'area pedagogica, a cui fanno capo tutte le figure professionali che tentano, diciamo, di educare, no? Quindi di dare delle alternative, dei percorsi, di cose da fare, che può essere la scuola, ma non soltanto, sono vari tipi di corsi. C'è un'area contabile, insomma, non è molto interessante in questo caso, e poi ci siamo noi, che facciamo capo ad un comandante, che in questo momento è un commissario, nel senso che è il ruolo più alto che abbiamo. In questo momento noi non abbiamo vicequestori, questori, abbiamo solo i commissari. E noi ci occupiamo della sicurezza, soltanto della sicurezza. A volte noi abbiamo le manie di onnipotenza, non ve lo nascondo, perché noi siamo gli unici che stiamo lì 24 ore, cioè noi viviamo con loro quasi sempre. E quindi, sai, a volte tendiamo anche un po' ad allargarci a destra e a sinistra, però in realtà noi ci occupiamo della sicurezza, quindi di fare in modo che non se ne vadano. Primo, in assoluto, ma in modo che non se ne vanno, e anche controllare la loro incolumità, perché converrete con me, insomma, in un posto dove ci sono persone che hanno una strana concezione del bene e del male, anche tra di loro si rapportano spesso con la violenza psicologica o no, e drammaticamente purtroppo chi delinque più fuori delinque di più anche dentro, capito, la sezione finisce comunque per farsi comprare le cose, finisce per comandare sugli altri. È chiaro che c'è sempre, purtroppo, è una scala, una cerchia di reati. Il mafioso naturalmente conta qualcosa di più del piccolo spacciatore, e via salendo, e questo anche tra di loro. E quindi comunque un lavoro complicato, complicato soprattutto dal punto di vista psicologico. E secondo me ad oggi, nonostante abbiamo fatto dei grossi progressi, non siamo ancora pronti, cioè l'arruolamento non avviene ancora, la selezione non avviene ancora in base ai criteri validi per fare questo lavoro, come probabilmente in tutte le forze di polizia, credo.
Qual è la formazione, chiedo io, qual è la formazione di un agente penitenziario?
Noi facciamo un concorso, ormai non si può più fare da esterno, cioè bisogna fare per forza il web di uno, e dopo un anno di militare si fa il concorso, ormai... Ma non so quali siano le percentuali, però io 10 anni fa c'erano 500 posti, eravamo in 42.000, cioè penso neanche in banca ci sia tutta sta gente, non so come fare la polizia. Comunque, e poi facciamo dei corsi che sono quasi degli anni di età, diciamo varie materie, le solite, tutti i diritti. I corsi variano da 6 mesi a un anno, e dopodiché veniamo mandati in sede, quasi su richiesta, quasi. E basta.
Ma lei abita in carcere? Cioè.
No, quando sono arrivata io non c'erano donne alla reclusione di Padova. Noi siamo circa 350, di cui 10 donne.
Dai, in carcere, sì.
No, sono solo la reclusione, tra noi e il nucleo della reclusione. E quindi sai che me l'hanno data anche la stanza in caserma, però non, è, cioè, non si poteva vivere, non perché la caserma non fosse dignitosa, perché gli assalti... In quei primi mesi mi sono sentita Claudia Schiffer, ragazzi, un assalto incredibile, chiaro, in un ambiente completamente maschile, è una vita che non si può fare, e quindi no, no, ho vissuto pochissimo in caserma, non si può fare. Dimmi.
Essere donna, guardia donna, com'è che hai visto dei
risultati? Ma guarda, ti dirò, per la mia esperienza, ci sono due tipi di guardia donna. Quelle che se ne fregano, di conseguenza fanno solo i loro ruoli, cioè la perquisizione delle familiari dei detenuti, oppure lavori burocratici, lavori che non hanno contatti con i detenuti. Le altre non siamo molte, però credo ci facciano rispettare. Il detenuto rispetta più o meno la donna come l'uomo, a seconda di come li tratti. La cosa fondamentale è dargli tutto quello che gli spetta, non perpetrare soprusi neanche con le carte, no? Sono delle cose che gli spettano, punto, gliele devi dare, sei d'accordo, non sei d'accordo, è un pedofilo. Certo, non è facile, cioè, guardare negli occhi una persona che ha violentato una bimba di 3 mesi, poi l'ha fatta pezzettina e ha messa nel frigo, non è facile, però non è il mio lavoro, se no andavo per magistrato. Io li devo contenere. E quindi comunque anche le donne con il penitenziario si approcciano loro normalmente. Certo, a volte qualcuno ti mette un pizzico di paura, no? Ci sono delle facce, ora adesso io non voglio tornare alla teoria dell'ombroso, però credetemi, alcuni hanno un viso, hanno 2 occhi, ti mangiano, ti mangiano, no? È il loro lavoro. Però tu, insomma, io sono in divisa, io non sono Pamela in quel momento, sono un agente, faccio il mio e cerco di farlo al meglio.
Attenzione però che anche nel carcere di Padova sono molto divise le situazioni, perché chi ha reati di tipo appunto pedofilia eccetera è in una sezione cosiddetta protetta a parte, e chi ha reati di mafia pure una sezione di alta sicurezza oppure elevato indice di vigilanza a parte, e poi c'è la sezione comune. In realtà quello che dice Pamela è quello che tutti gli osservatori criminologi dicono, che in realtà di realmente pericolosi ci sono un 15% dei detenuti, e infatti sono quelli che di solito sono in sezioni a parte. Poi nella normalità è molto diversa, ci sono molti reati, che cioè molte persone che forse invece che in carcere dovrebbero essere da altre parti, perché per esempio tossicodipendenti eccetera, quelle situazioni lì appunto tipo chi ha reati di pedofilia o reati di tipo violenza sessuale, così, è una sezione cosiddetta protetta, su cui si discute tantissimo, perché in realtà è una sezione a parte, perché si ritiene che il detenuto è in pericolo, perché gli altri detenuti potrebbero fargli del male. Io credo che sia un po' tutta la cultura del nostro paese, perché credo che anche gli agenti molto spesso trattano queste persone male, cioè quello che diceva Pamela, che per lei sono le persone e non il reato, purtroppo non sempre succede. Del resto basta guardare la televisione quando si dice quello, i violentatori adesso vengono messi in carcere, ci penseranno i detenuti, come se questo fosse il fatto che il detenuto dovrebbe menarlo sia un motivo di vanto. A me questo discorso fa molta rabbia, perché appunto perché credo che si debbano vedere le persone, cioè ci sono dei reati che sono orribili indiscutibilmente, però comunque intanto comunque devi, se tu scendi a livello delle bestie, anche se qualcuno si comporta da bestia, secondo me inevitabilmente finisci per assomigliarli. Secondo, perché dietro le storie di violenza, guardate, ci sono storie diversissime. Io personalmente per esempio trovo più detestabile l'occidentale pieno di soldi che va a fare turismo sessuale in un paese con le ragazzine, che non il pedofilo che è uno che quando aveva 5, 6, 7 anni ha subito violenze continue in famiglia, come succede spesso. Per cui bisogna considerare la storia delle persone, non il titolo di reato, secondo me. Cosa?
In questo caso però, perché ha subito violenza, lui deve fare da male agli altri.
Ma non è che deve fare, è che diventa matto uno quando subisce, non è che deve, non è che questo io lo sto giustificando. Dico che se io ho avuto a che fare con per esempio con una donna che mi ha raccontato di avere subito violenza dal fratello per anni, guarda, quella persona non ha più trovato un equilibrio, quella persona ha cominciato a far uso di droga, eccetera. Cioè sono fatti nella vita, nell'infanzia di una persona, che ti segnano la tua testa. Cioè non è che tu lo fai perché decidi adesso io faccio così, quindi mi hanno violentato, lo faccio anch'io con un altro. No, a volte queste persone dicono che sono loro che vogliono essere fermate, perché dicono io non riesco a fermarmi, non riesco a non farlo, a non ripetere un meccanismo perverso che mi è rimasto dentro. Cioè non è che vogliono, hai capito? Cioè ci sono storie molto diverse, però
C'è un percentuale, sì, mi scusi, è chiaro che diverso è l'ormai comunissimo stupro di gruppo, ecco lì io non ho parole, lì bisogna buttare via la chiave. E qui secondo me si innesta il discorso della certezza della pena. Non è importante quanto è dura dal punto di vista fisico, quanto è lunga, devo essere sicuro che la farò, solo questo è deterrente. Guardate, ragazzi, io ho letto molti studi sulla pena di morte e ancora oggi secondo me è un tema attuale, c'è una grossa percentuale italiana che secondo me ancora vorrebbe, però sappiamo ormai tutti che serve a niente, è una vendetta, non è deterrente. Se io uccido un pedofilo, ebbene, l'ho tirato fuori dalle spese, lui non fa più niente, ma quei 100 che stanno per delinquere non vengono fermati da quella pena, ed è la pubblicità di questa pena per fermare gli altri reati. Quindi effettivamente, come diceva la professoressa, bisogna guardare caso per caso, ci sono delle patologie che incidono su alcuni reati. Ad esempio, sempre per la mia esperienza, non sto parlando di alcolato, molti ex tossici entrano in alcune patologie psichiatriche, tra le quali borderline, cose di questo tipo, no? E lì sono problemi, cioè loro non si controllano, no? Tu magari sei partito un bravissimo ragazzo, una bravissima ragazza, e ti ritrovi a fare dei lavori, ma è incredibile, ho conosciuto una ragazza, ma solo perché è uscita dalla tossicodipendenza, prima era, ho parlato con persone che la conoscevano prima, parlava a Rutti, lei, ma solo Rutti, ve l'assicuro, è una conseguenza della tossicodipendenza. Ma sai, quando una si rapporta in questo modo, e poi perdi il confine, no? Perdi il confine, quindi furtarelli, qualche piccola prostituzione per soldi, soprattutto così labile, no? Quando si parla di testa, quando si parla di reati, che bisogna sempre starci attenti, insomma, quindi in ogni caso, quando vi approcciate anche a notizie di cronaca, pensateci, in ogni caso, la storia a sé. Niente più, se avete curiosità, tipo che sono io, nel senso di dettagli interni, di vita, di...
È già tanta tizia in carcere.
Scusa? Dipende dalla tipologia del detenuto. Dipende dalla tipologia del detenuto. I più, diciamo, trattati male dallo Stato, comunque quelli che sono più ristretti, sono i cosiddetti 41 bis. Noi a Paolo qui non ne abbiamo. È un regime speciale, non è un circuito del Dipartimento Penitenziario. Viene rinnovato a tempo. E loro non hanno veramente nulla. Cioè i boss, i capimacchi sono tutti 41 bis, non hanno neanche la televisione, i giornali, fanno un unico colloquio al mese. Poi scendendo ci sono gli elevatrici di vigilanza, e anche questi sono quasi tutti boss mafiosi, camorristici e terroristi. I terroristi anche sono i V. E loro fanno una vita, oddio, non è proprio granché, hanno l'aria, non hanno neanche la scuola. Insomma, stanno molto in cella, addirittura nelle celle singole, quindi hanno isolamento non solo notturno ma anche diurno. E poi a scendere ci sono gli altri sicurezze, i protetti comuni, però un detenuto comune si alza ad oggi quando vuole, una volta non era così, però più o meno, se non ha impegni si alza quando vuole. Tenete conto che da noi in una reclusione circondariale è un po' diverso. In una reclusione ci sono molte persone che lavorano, sia per l'amministrazione penitenziaria a giro, quindi un mese io, un mese tu, e quindi loro puliscono, alcuni anche solo un pezzo di corridoio, no? Però quanto è educativo per qualcuno che non ha mezzo tipo di regola pensare di doversi alzare alle 8, perché dalle 8 e mezzo alle 9 e mezzo, bene o male, non importa come lo fa, deve pulire un pezzo di corridoio. È fondamentale, no? Iniziare piano piano a fargli introiettare che forse con qualche regola è meglio, piano piano. Quindi molti lavorano, molti ormai lavorano anche in cose completamente stipendiate, no? C'è un consorzio di vite che danno parecchio lavoro, insomma c'è un po' di crisi, però comunque danno parecchio lavoro, alcuni si occupano della redazione, insomma molti vanno a scuola, ormai molti, 10 anni fa non era così, 20 anni fa ancora meno, ragazzi c'erano delle vite chiuse in cella, chiuse, andavano all'aria, hanno il diritto a massimo 4 ore noi chiaramente ne diamo 4, però minimo 2 ore d'aria. L'unica cosa che non si può togliere un detenuto in una giornata sono le 2 ore d'aria. Aria, per modo di dire, perché passeggiano dentro dei cunicoli di cemento, cioè non sono neanche grate, è proprio cemento, come un canile.
Una piscina vuota.
Ecco, e vanno avanti e indietro. Alcune addirittura gli EV hanno le grate di sopra, prendono di sopra la grata, diciamo. Però dato questo non le puoi togliere, basta. Ad oggi ormai comunque da noi, non tutti gli istituti sono così, ci sono gli istituti cosiddetti punitivi, anche qui non c'è niente di legislativo, però dove i detenuti stanno molto peggio. Io ho visto persone da Catania venire a costituirsi qui alla reclusione, insomma, voglio dire, nonostante siamo ancora indietro, c'è un sacco di strada da fare, però è un istituto assolutamente all'avanguardia, da molti punti di vista. E poi le 8 vengono chiusi, loro ad un certo punto possono spostarsi da una cella all'altra, si chiama socialità. Da noi sono in celle doppie, quindi massimo sono in 2, e 2 possono andare ad altri 2, mangiano anche insieme, si preparano a mangiare, perché possono anche comprare il cibo, non necessariamente mangiano con l'amministrazione, no? Hanno dei fornellini, quindi sono lì, si fanno a mangiare, mangiano insieme. Alle 8 tutti devono essere in loro celle perché viene fatta l'ultima conta della giornata, e a quel punto vengono chiusi anche i bimbi, no? Cioè se per tutta la giornata il detenuto sta in cella col cancello che è a sbarre,
chiuso ma il blindo aperto, la sera questo non va più, secondo me si è scaricato. Mi sentite? No, non va più, si è scaricata la batteria, credo. Niente, insomma la sera vengono chiusi e basta, fino alla mattina alle 8 stanno chiusi e basta. Sì, sì, loro hanno la TV, possono leggere i giornali, ma si inventano delle cose pazzesche, no? Cioè, tipo, hanno solo degli armadietti, scusatemi, io ho anche la voce un po' bassa, hanno solo degli armadietti, quindi ad esempio per mettere delle cose che sennò fanno confusione in cella, vabbè, alcuni sono disordinati e punto, ma quelli ordinati fanno delle colle, delle cose, non so neanche come fanno, con la farina, con l'acqua, non so che cosa incollano, con delle scatolette, quindi ci sono delle celle che c'hanno tutti i muri pieni di scatolette.
Fanno i mobiletti, sì, poi fanno i pacchetti di sigarette, perché la mancanza di libertà evidentemente ti aguzza il cervello, fanno delle cose, ma anche il forno, io ho mangiato delle torte fatte con la pasta sfoglia, fatta da così, in modo artigianale, perché con uno sgabello lo rivestono tutto di carta di alluminio, e fanno per fare una specie di camera di perché loro possono usare solo il fornello da campeggio, e lì riescono insomma a fare il forno, oppure fanno la piastra, una piastra per cuocere le bistecche, la fanno con il sale e l'acqua che rapprende col calore, forma una piastra durissima che diventa una specie di su cui cuociono la pizza, le bistecche, cioè evidentemente l'uomo in condizioni di prigionia veramente mette delle risorse un po' fuori dalla
ce le inventano tutte, cioè, poi ci sono delle grosse differenze tra un istituto e l'altro, ricordo ad esempio Belluno, probabilmente tutti i carceri un po' periferici, no? Diventano un po' punitivi, e quindi lì il regime penitenziario è veramente ristretto. Però a volte ci sono delle eccezioni incredibili. Ricordo ad esempio a Novara, non so se
vi ricordate quel delitto di quella coppia, avevano ammazzato 2 gioiellieri, anche questi li avevano confezionati ben bene, li avevano messi nel bagagliaio all'auto. Uno dei pochissimi delitti di una donna che ricordo io di questo tipo, lei è conosciuta a Novara e aveva un'ara, il pappagallo, che ha, insomma, di 1,20 m in cella. Per dire, qui sarebbe una cosa indicibile, non se lo possono neanche sognare, insomma. Quindi nonostante un panorama nazionale che dovrebbe avere le stesse direttive, in realtà poi da istituto a istituto cambia quasi tutto, insomma, sono dei mondini, no? Anche noi che abbiamo la circondaria a 200 metri, da qui a lì cambiano varie cose, con il conseguente spiazzamento dei familiari, chiaramente, perché il detenuto che è dentro subito inizia a capire quali sono le regole. Più difficile per i familiari che vengono a trovare, no? I familiari che vengono da fuori fanno fatica a continuare a cambiare l'approccio con i vari istituti, però d'altronde questo è un problema, rimane. Dimmi.
La sessualità in carcere come viene trattata, se viene trattata?
Tu dici come viene trattata da noi O vuoi sapere loro come si organizzano? Sì. Sai, si parla tanto della stanza dell'amore, no? Di queste cose qua. E io credo che se non fosse per le pressioni che vengono dalla base del ministero, non lo so, prof, se lei ne sa di meglio, però io credo che se non c'è ancora la stanza dell'amore sia un po' colpa e nostra e forse di una parte della politica nazionale, nel senso che chiaramente tutti conosciamo le pulsioni sessuali, specialmente una persona che rimane ristretta in un certo modo, no? Però vi devo dire che forse, sempre forse, sarebbe meglio dargli la possibilità di vedere le proprie donne. Forse sarebbe meglio, dico, perché finiscono i più anziani per tentare di usare quelli più giovani in qualche modo, e quindi questo è assolutamente diseducativo, a parte le storie d'amore che nascono, perché insomma, voglio dire, non è detto che un eterosessuale a un certo punto non diventi omosessuale in galera, no? Sì, succede anche, non irrevocabilmente, intendiamoci, però vanno anche tra di loro, anche le donne, sì, forse più le donne vanno tra di loro, però secondo me, tutto sommato, anche se vista da fuori sembra una concessione, non sarebbe così male permettergli ogni tanto, come i colloqui, no? Loro fanno 6 colloqui al mese, bene, una volta al mese puoi vedere tua moglie. Certo, bisognerebbe trovare una soluzione per la sorveglianza, nel senso che ogni incontro tra detenuto e familiare viene sorvegliato da noi solo visivamente. Quindi noi non possiamo sentire cosa dicono, a meno che non sia un decreto di UPM, quindi che si parla poi di intercettazione. Ma possiamo solo guardarli. E non so se trovano dei poliziotti penitenziari che così allegramente stanno lì a controllare le prestazioni sessuali dei detenuti. Cioè, non mi sembra bello. Quindi dovranno trovare una soluzione per la vigilanza, se ci dovrà essere. Però io sarei quasi d'accordo. Per il resto, sai, penso che funzioni per loro un po' come per tutti. Quando si piacciono tra di loro, bene. Quando non si piacciono, bene uguale.
Ma di voi poi, alla fine, come trattate? Non è in questo caso,
sì.
Ma cosa succede poi?
È un reato.
Allora, è un reato per un luogo pubblico,
sì.
No?
Sì, sì. Però
a parte che sono, cioè,
anche lì è questione di elasticità, no? Se due detenute donne sono, come si dice in gergo, concelline, e io facendo la conta delle tre, passando, guardando lo spioncino, perché è ben vero che è un luogo pubblico, no? Però viva Dio, un po' di elasticità. Faccio la conta, sono in due, sono tutte e due in un letto, ma vai avanti dritta e vai a fare la conta in un'altra cella, no? In realtà invece ci sono le persone che si incaponiscono e quindi chiaramente scrivono relazioni, denunce, ad uscire in luogo pubblico, però anche lì, sempre secondo me è una questione personale, ci vuole un po' d'elasticità.
Mediamente, quanta elasticità c'è?
Ah, mediamente poca, mediamente poca. E probabilmente perché c'è molta gente con carenze, penso io, perché insomma voglio dire, le vedi, sono due, sono vive, vai avanti.
Comunque, no. Comunque io credo che il problema sia quello che diceva prima, ormai quasi tutti i paesi al mondo, ma anche quelli che noi consideriamo più arretrati, l'Albania, la Russia, cioè, ci sono i colloqui intimi, che poi non è che necessariamente vuol dire solo una questione di sesso, Cioè vuol dire una questione di rapporti familiari con tua moglie, ma anche con i figli, in cui tu stai alcune ore, in qualche paese come la Russia, dove ci sono le distanze enormi, anche 2 o 3 giorni, ogni 3 mesi, ogni 2 mesi, stai insieme senza il controllo visivo. Cioè tu vieni controllato quando entri in questa specie di appartamento e quando esci. Allora, io credo che questo non è un grande regalo, a parte il fatto che le famiglie non si capisce perché debbano pagare. Comunque la privazione della libertà è già una pena. Il fatto che venga data la possibilità a una persona di non diventare matta, perché poi la privazione, guardate, siamo tutti persone e anni e anni di privazioni, queste persone poi dovranno uscire dal carcere. Allora, se vogliamo davvero farle uscire in condizioni decenti, credo che una legge sull'affettività sia molto urgente nel nostro paese. Mi dispiace ancora una volta perché che la cattiva informazione abbia bloccato un progetto serissimo che era nel 98, si è cominciato a parlare di queste stanze dell'affettività che ci sono in quasi tutti i paesi, cattolici, non cattolici, Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Albania. E appena si è cominciato a parlare di questo, i giornali come l'hanno presentata? Ecco, adesso le celle a luci rosse, no? Cioè c'è un livello, secondo me, di informazione talmente basso nel nostro paese, lo dico, guardate, io sono giornalista, anche se veramente di un basso, per cui subito un problema che veramente in molte situazioni è la salvezza per la famiglia, poter avere degli spazi in cui riproduci un legame familiare, senza il controllo continuo, così, è stato subito bocciato. Adesso chissà quando si tornerà a parlare, insomma, anche se tutti dicono che è una cosa importante e tutti i paesi si stanno adeguando, io spero che succederà anche da noi, insomma, perché altrimenti le storture, perché, cioè, le storture, voglio dire, se uno è omosessuale è una sua scelta di vita, io la rispetto. Però quello che nasce, se c'è, a parte che sono casi, perché in realtà nella maggior parte dei casi le persone non hanno nessun tipo di rapporto e comunque escono veramente, che non sono persone che stanno bene. Però io credo che insomma una legge così sia un momento fondamentale, credo insomma.
Sì, non credo sia una concessione. Dobbiamo pensare, secondo me, che più gli diamo, più hanno da perdere. Cioè, prima che il sistema previdenziale fosse come è oggi, quindi con tutte quelle che per noi, mi metto in mezzo a voi esterni, sono le concessioni, succedevano un sacco di cose in carcere. Si stava molto peggio, stavano peggio loro, stavamo peggio noi, rivolte, omicidi, succedevano un sacco di cose. Quindi più dai alla persona ristretta, più ha da perdere, quindi più le conviene comportarsi bene. Questo è un dato di fatto, insomma, di tutta la parte premiale dell'esecuzione penale ha un senso d'essere, non è stato fatto da dei pirla, ma ha un senso d'essere, credetemi. È ben vero che il detenuto che va in permesso e fa dei danni irrita, d'accordo, però purtroppo succede che uno, credo, su 1000 permessi faccia dei danni in permesso.
0, tra lo 0,20 e lo 0,40% sono quelli che commettono reati in una misura.
Quella notizia su quello, non è su,
sì, uno su, certo, sono proprio una rarità.
Ragionavo su una cosa anche, devo farmi un'altra, no? In realtà poi è vero che chi ha da perdere alla fine poi ci pensa di loro, ma spesso vuol dire, secondo me, le ragioni per cui si delinque all'inizio, a parte gli incidenti, la qualità, eccetera, sono proprio perché o non si aveva da perdere, non si pensava come sarebbe perso. Perché se uno menta prima, pensando a tutto quello, alle conseguenze, non solo del male che fa l'altro, ma che fa la sua vita e quella delle persone care, probabilmente dove può intervenire e chiedere aiuto prima piuttosto che fare la fesseria, in genere potrebbe evitarsi quel tipo di esperienza, in alcuni casi perlomeno. Cioè non è importante solo chi è detenuto, no? Quando uno è detenuto pensa, se mi fai fare questi percorsi sono convintissimo che sia giusto, poi alla fine si penserà due volte prima di la recidiva cosiddetta, non sarà più improbabile. Ma anche prima ancora di delinquere, se uno medita cosa può perdere, a quali sono le cose che ha, non dà valore, perché tanto le ha, sono assodate, sono la quotidianità. Ma non è vero, perché poi un'esperienza di quel tipo te le porta via tutte e te ne porta di altre che neanche non sapevi. La fertilità, tu dici, beh, domani incontrerò quella giusta o quello giusto se sono donna o quello che è, e la mia vita in prospettiva lì è tutto chiuso. La fertilità, la libertà di leggersi, di farsi un percorso di vita viene ridotta quasi a zero, perché Padova è un'eccezione. Mi pare di capire. Padova è quello che voi vedete, gli incontri che facciamo, quello che fanno alcuni detenuti lì, alcuni che possono uscire, eccetera. È un'eccezione. In realtà, quando si parla di star dentro un mese, eccetera, se uno potesse fare l'equazione, credo che l'equazione più giusta sarebbe la follia. Perché l'alternativa senza prospettive è la follia. Quindi pensare prima a questo tipo di situazione, secondo me, in alcuni casi può essere illuminante. È un po' come il discorso della macchina del tempo, no? Ho la possibilità, una volta che ho fatto la fesseria, di sapere se potessi tornare indietro, ho questa possibilità, ci pensa prima, dove è possibile. Perché alcune nostre scelte, alcuni nostri agiti hanno delle ripercussioni nella vita degli altri, ma anche nella nostra e nei nostri cari, che sono disastrose. Questo è, secondo me, pensarci prima potrebbe essere anche un deterrente per noi stessi e poi per le persone che abbiamo a che fare.
Questo per chi lo può fare? Perché secondo me
è possibile.
Esatto, ci sono dei delinquenti, e mi riferisco soprattutto a mafiosi, camorristi, insomma la scu, draghettisti, e dicono che crescono da bambini con l'idea che quella sia la professione. Molti con cui ho parlato sono convinti di essere dei professionisti, quella è la loro vita, no? Io faccio il killer e quello è il lavoro che potevo fare. Io non potevo fare imprenditore, non potevo fare insegnante, per dove sono nato, per la famiglia da cui vengo, io potevo fare quello. E non credo che quello sia male, cioè c'è proprio una devianza di valori, va bene così, e per tutti loro è così. Vi devo dire la verità, sono delinquenti un po' particolari, però nel senso che trasgrediscono molte regole e mettono in atto molti reati. In realtà però a volte sono meno animali di altri, cioè hanno comunque una forma di rispetto nei confronti di un ton di cose, che poi siano quelle giuste o quelle sbagliate, però hanno dei valori, deviati magari, però hanno dei valori al contrario di molti altri detenuti. Ora adesso qua non voglio che pensiate che il mafioso è migliore di un altro, sempre delinquenti sono, però crescono in questa delinquenza, no? È diverso dal bravo padre di famiglia o dal bravo figlio di famiglia che ammazza i genitori, è completamente diverso. Loro sono cresciuti con questi valori delinquenziali, quelli della loro vita e punto. Quindi sempre per ribadire il concetto che pensiamoci bene ogni volta che sentiamo qualcosa, che la vediamo, ogni cosa ha sé, ogni cosa ha un percorso.
Domande? Sì?
È vero quello che dicono per la TV, che non c'è più posto nelle carceri italiane perché ci sono troppi?
Siamo andati a 60.000 anni.
Perché ci sono troppi detenuti, dico io.
Cioè, che dicono che danno gli arresti domiciliari perché non c'è più posto.
Ma a questo non credo. Gli arresti domiciliari si danno per motivi precisi. Cioè, se io ho bisogno di una custodia cautelare in carcere perché la persona è socialmente pericolosa o c'è il rischio di fuga o di inquinamento delle prove, io la metto dentro. Letti a castello, non so, in qualche modo si fa, in qualche modo si fa. Certo, poi scoppiano e stanno peggio. Questo è vero. Perché quando devo mettere 4 detenuti in un metro per due dove dovrebbero stare 2.
Magari.
Perché come fai ad esempio, facciamo un esempio classico, no? Che vai, vediamo tutti i giorni, allora volante ferma due X stranieri e trova il tuo sesso di una quantità. Ma non è neanche eccessiva, insomma, non so, 2-3 ore di cocaina, e li porta al circondariale in flagranza di reato, arrestati. Entro 2 giorni il PM compare all'arresto. Ora questi sono indagati, poi imputati, non condannati. Dove li mandiamo? Con una presunzione di colpevolezza. Dove li mandiamo? Il reato è venuto qua, lo devi condannare qua. Cioè, quindi gli accordi, il diritto internazionale è questo. Lo so, sono d'accordo con te. Umanamente, però sai, non perché il 70% degli immigrati marocchini spaccia, il 100% degli immigrati marocchini spaccia. Quindi sai, non è neanche facile riuscire a capire dove. Alcuni vengono espulsi, a fine pena o a un certo punto della pena vengono espulsi. Pochi, sempre pochi. Il tuo discorso è ce li manteniamo, lo so, potevo dire, ci manteniamo.
No, non è facile. Sì. Guardate, la questione. Scusami, cosa?
Non li puoi proprio entrare. Questo problema, questo problema a monte. Ma è come se fossimo padroni del territorio.
Scusa, non ho capito. Ti puoi alzare che sentiamo meglio.
Allora, non parlare.
Scusami, poi non ho sentito, non abbiamo sentito.
No, sto dicendo quello che io non ho fatto. E poi girare c'è una
parte. Ah, per questo certo motivo, no, sì, bellissimo, tu prenderesti mai un mattone e 30 grammi di pianta e di
ragazzi, su questo argomento ci possiamo tornare in ogni modo.
Scusate, comunque la questione delle espulsioni. La questione delle espulsioni non è semplice nemmeno quando. A parte il fatto che ci sono parecchi italiani in giro per le carceri in tutto il mondo e ugualmente non è facile la situazione, tanto è vero che io conosco parecchi genitori di ragazzi arrestati in giro per il mondo, in Thailandia, eccetera. Il problema c'è lo stesso, non è facile. L'espulsione poi. Da qui ce lo diceva il magistrato qualche giorno fa, perché non è facile dalle carceri? Perché le persone spesso arrivano in carcere senza documenti, vengono condannate e senza un'identità chiara, quindi dove li rimandi? Quindi non è così semplice la cosa, dove li rimandi? Quanto al fatto dei barconi, comunque se tu fossi in un paese dove stai male andresti via. Cioè, andresti via, quindi nei barconi sono arrivate un sacco di persone, veramente di disperati. Ora, si può dire quel che si vuole, il nostro paese è vero che non ha una legge, ha fatto tardissimo una legge riguardante gli stranieri e ancora oggi secondo me non è una legge chiara, tanto è vero che si sta anni senza avere la cittadinanza, si fa fatica a portare i familiari ed è peggio, perché più le persone possono regolarizzarsi, avere le famiglie qui e meno sono portate a delinquere. E questo vale per gli italiani, perché noi abbiamo riempito le galere di mezzo mondo, nel senso che abbiamo avuto bravissimi immigrati, famiglie, gente che andava a lavorare in miniera, eccetera. Abbiamo avuto anche noi i nostri delinquenti. Comunque in Svizzera, in Germania i cartelli fuori dai bar si accettano tutti fuorché gli italiani. Quindi voglio dire che questi problemi qui sono problemi che non è che semplicemente faccio girare il barcone e andare via. Molto spesso arrivano qua che, cioè, se tu guarda che i mari mediterranei è pieno di cadaveri di questa gente, pieno, eppure la gente viene via lo stesso. Quindi è un problema complicato, insomma. E il problema delle espulsioni dalle carceri è questo: l'identità spesso non si sa, questo ce l'ha detto il magistrato, ne spogliamo pochi, non perché non vogliamo, ma perché non sappiamo dove espellerli, non sappiamo la loro identità, non sappiamo il loro paese, non si sa qual è, non se lo vogliono riprendere, cioè è un problema complesso, insomma. Sì, certo. No, però lo capisco, voglio dire, ma è un problema complesso, insomma, non è.
Domande, ragazzi, dateci la mano. Nessuna domanda, nessuna. Avete modo di chiedere qualcosa che. No.
Sì.
Beh, quindi da quello che ha detto, serve l'unica soluzione è fargli entrare basta.
No. Non credo che l'unica soluzione sia far entrare.
No,
credo che ci debba essere una legge più chiara. Ti faccio un esempio. Ci sono una persona, anche forse lo può dire anche dal carcere, no? Mettiamo in carcere, ci sono delle persone che fanno un percorso positivo, lavorano, quando escono, ecco, adesso c'è un ragazzo che era in relazione da me, dentro in carcere ha imparato un mestiere. Lavorava nella pasticceria, artigiano, quindi pasticcere bravo, eccetera. Uscito dal carcere, l'hanno assunto in una pasticceria perché gli italiani non volevano alzarsi alle 4 del mattino, diciamocelo poi dai denti, perché noi degli immigrati abbiamo bisogno, perché domani si ferma la nostra economia. Cioè ci sono lavori, lui è andato a lavorare in questa pasticceria, la miglior pasticceria di Trento, perché nessun italiano voleva alzarsi alle 4 del mattino, va bene. Quindi lui ha un lavoro, una casa, una situazione regolare, adesso lo vogliono espellere. Perché non vi... Allora, io credo che ci vorrebbe una politica più intelligente sulla questione del... ci vorrebbe che, per esempio, se uno ha un lavoro e una casa, avesse la possibilità di restare in questo paese, di votare anche, come noi votiamo quando viviamo all'estero, avesse dei diritti e ci fosse un controllo, cioè fermare del tutto i flussi clandestini del tutto impossibile. Certamente se hai delle leggi più chiare qualcosa riesci a fare, quindi penso che ti devi porre il problema di contenerli con delle leggi più chiare, ma anche con dei diritti più chiari, perché secondo me, ripeto, se le persone le metti in... cioè noi non abbiamo mai avuto una politica di accoglienza, perché probabilmente non eravamo nel dopoguerra un paese abbastanza povero, non facevamo gola a nessuno. Quando siamo diventati un paese più ricco, inevitabilmente è iniziato un flusso migratorio alto, perché in Germania noi crediamo sempre di avere tanti immigrati, in Germania, in Inghilterra, in Francia ne hanno molto di più, solo che hanno anche predisposto delle leggi migliori. Dei migliori, perché? Perché erano più preparati, perché erano paesi poi che avevano una storia coloniale, quindi tante cose, insomma. E noi penso che dobbiamo attrezzarci, però con la consapevolezza che non è una cosa facile.
Facciamoci prendere dall'intolleranza, ragazzi, è sempre negativo. Sempre, capisco, specialmente in un periodo così che vanno ad incidere sulla libertà di tutti, no? Alcuni reati, però. Non vado a imprendere dal sentimento che sale da questa cosa, è sempre negativo il confronto con tutti, può solo portare delle cose, no? Hanno portato qualcosa anche loro, anche un po' di delinquenza, sono d'accordo, però insomma ce l'abbiamo anche noi.
Sì, ma scusi, se diamo il 10% dei disoccupati che lavora, no, e l'80% fa malavita, scusa.
Ma non è così, è il contrario il rapporto, eh? C'è 4 milioni di immigrati regolari che lavorano e circa 800.000 si stima clandestini, quindi non è esattamente così.
La percezione che non fa così. Ma allora mi sa spiegare che c'è dei giornali che sono quelli che commettono delitti, ma la vita sono tutti immigrati.
Non è vero. Guardate ragazzi, però abituatevi a una cosa, non parlare per luoghi comuni, cercare, no, ma tu hai ragione, perché leggendo i giornali quelle sono le notizie, però non è così, cioè non è così, cioè non è vero che scusami,
no, niente, ho pensato a voce alta, scusatemi. No, che il grande fratello gli spiega le cose.
Esatto, un po', infatti è un po' vero questo.
Facciamo un esempio di questo tipo di percezione. Vedevo proprio l'altro giorno le spiegazioni di Erika, è una delle nuove figure, ed è pazzesco, cioè la prima cosa che si è inventata è che quei due fossero albanesi. Perché?
L'avete lì, sapete, cioè, Erika Omar?
Era ragazzina, no?
Quella, aspetta, perché scusami, non tutti sanno. Erika e Omar sono due ragazzi molto giovani, erano ancora minorenni, che a Novi Ligure hanno ucciso la madre e il fratellino di lei. E l'altro sera hanno fatto vedere, adesso lei è in carcere, sono tutti e due in carcere, e ieri hanno fatto, l'altra sera hanno fatto vedere dei filmati, delle registrazioni, delle sue, di tutta un po' la sua storia, e si vedeva che subito dopo questo di aver ucciso il fratello e la madre, lei parlava con la polizia e diceva che erano stati degli, come diceva Pamela, degli albanesi arrivati.
Sì, adesso in scena, diciamo, non so neanche cosa, perché non è sparito nulla da casa, chiaramente. Però la prima cosa che lei è venuta da dire, e credo che sia la propria età, forse aveva 16 anni quando è successo, era che fossero due albanesi, quindi comunque la percezione del diverso, no? La percezione. Anche la pelle, basta solo che cambi la pelle, no? E noi, anch'io, io nel mio paese di montagna, ragazzi, cioè io, è la prima persona di colore, forse l'ho vista da 18 anni, no? Quindi è normale che tutto quello che ci sembra diverso ci faccia un po' paura, e inevitabilmente lo associamo al, passato in termine, un po' negativo, no? Però è normale che i media a noi diano le cose che fanno notizia, ormai poi c'è un morbo, no? Il delitto, il sangue, lo stupro. È assolutamente inevitabile, non crediamo a tutto, insomma, arrabbiamoci, a volte sì, però non crediamo a tutto e non diventiamo intolleranti, perché è un danno, è un grosso danno per noi.
Un attimo, ragazzi, per... sì. Perché si fa l'intervallo e se no concludiamo. Allora, grazie a chi ha accettato l'invito, perché insomma
grazie a voi.